Questo studio sembra rispecchiare il mondo degli artisti quale lo si pensava al principio del secolo.
Si fa poesia, non so, in senso non pensandoci, perché occorre farla.
Novecentesimo.
Su un altro argomento, che ne so, su il mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo, La poesia non è fuori.
È su Radiabo Centrale Web. Ben ritrovati amici di Radio Bolo Centrale Web, qui è Floyd che vi parla e anche oggi siete all'ascolto di Novecentrismi, il podcast che in mezz'ora vi racconta un poeta e la sua produzione poetica. Il nostro percorso ci porta in Canada oggi. Si tratta di una lei, è una lei che senza ombra di dubbio ha una serie di interessi sfaccettati, variegati, una poetessa ma anche una scrittrice, e da qualche tempo, bisogna ricordarlo, addirittura approda al cinema, o meglio, alle serie TV. È facile capire che stiamo parlando di Margaret Atwood, di Handmaid's Tale, il racconto dell'ancella, se lo vogliamo dire in italiano, e citare qualcosa che sicuramente negli ultimi anni è diventato particolarmente attrattivo per noi italiani. L'Italia scopre Margaret Atwood intorno agli anni Ottanta, ma la verità è che la sua produzione poetica e scrittoria era già in essere da molto molto tempo. Nasce ad Ottawa, siamo in Canada, intorno al 1939. Nel 1961 si laurea con lode all'università a Toronto e già nel 1950 diventano ben delineati quelli che saranno e continuano ad essere tutt'oggi gli stilemi, mettiamola così, della sua scrittura. Quindi questo spaccato molto spesso distopico è un po' che ricorda il mondo orwelliano, ma sicuramente con un'impronta femminile assolutamente da non dimenticare. Ed è interessante, ascoltando uno dei podcast dell'EIFU, Michela Murgia, in Morgana, andare a recuperare memoria di quelli che sono stati i suoi antenati. Michela Murgia ci racconta che uno degli antenati della Atwood altro che non era che una delle streghe di Salem, a quanto pare, e probabilmente questo legame con i suoi antenati, il ricordo del passato, ma anche la volontà di raccontare un universo femminile che, per quanto fosse in divenire, restava sempre in qualche modo stigmatizzato da parte dell'uomo. E dell'Atwood una considerazione molto interessante: le diceva che era nata troppo tardi per il vero femminismo ed era troppo vecchio ormai per la nuova corrente femminista in essere. Quindi è come se si ritagliasse una maniera tutta sua e creasse anzi una maniera tutta sua di raccontare la femminilità, il disagio e tutto, insomma, quello che è un universo estremamente ampio che può, attraverso l'utilizzo della fantasia o la considerazione degli eventi contingenti, lo vedremo parlando anche di natura o semplicemente facendo una narrazione legata a quello che è il quotidiano della vita femminile, assolutamente interessante. C'è anche da dire che lei resta in qualche modo un po' al di fuori, come fa nelle sue narrazioni, un narratore che in alcuni casi non è neanche attendibile, ma in questo caso perché a livello poetico? Perché Margaret Atwood sicuramente vive una vita di contrasti interiori, probabilmente anche con gli uomini che incontra, fino al compagno che poi insomma sarà suo compagno per buona parte della sua vita. Ma il concetto è che da donna non puoi, anche se vivi in una situazione relativamente tranquilla, non puoi essere sorda, ecco, a quello che le altre donne vivono, sentono e provano. È una grande, è una perfezionista, è un'ascoltatrice e un'osservatrice instancabile, ma che soprattutto riesce a farlo con una sorta di velo di disillusione, che ci porta poi ad andare a creare una serie di paesaggi, ecco, che sono tutto che lieti, ma ci arriviamo sempre con calma. Cominciamo il nostro racconto, la nostra narrazione, ad addentrarci attraverso una cantante che trovo estremamente importante, ecco, da legare a Margaret Atwood per le atmosfere malinconiche e, torno a dire, anche in questo caso un po' distopiche, che riesce a creare.
Sama my time, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC.
Ora, come sempre, noi dovremmo parlare di quelle che sono le tematiche, la maniera in cui le scrive. E io però vorrei recuperare l'incipit del testo che principalmente mi ha fatto conoscere la Atwood, ed è La Porta. La Porta è una raccolta poetica. E nell'incipit dell'introduzione a questo testo, che tra l'altro è curato da una traduttrice di tutto punto, che è Eleonora Rao, c'è questa introduzione, c'è questo, per l'appunto, questa frase iniziale che dice: introdurre poesia è sicuramente ridicolo. La poesia è certamente solo un'introduzione a qualcos'altro, ma non riesco a resistere. E a sua volta la Rao recupera questa affermazione da una poetessa canadese, anch'essa, probabilmente meno famosa della Atwood, che in apertura alla raccolta Breakfast in Barbarians nel 1966 scrive esattamente queste parole. E un po' la Rao, ma io allo stesso modo condivido questa osservazione, fatta tra l'altro da McEwan, scusatemi, non avevo detto il nome della scrittrice. E facciamo questa affermazione nella prospettiva di introdurre The Door al poeta italiano. Come ho già detto, la poesia della Atwood approda in Italia intorno agli anni Ottanta, per cui siamo in un panorama di fervore non da poco per quello che riguarda il panorama femminile. E la questione è un po' questa, nel senso, la porta è, tranne una sezione dedicata alla natura, dove comunque la punteggiatura che sto per dire è in qualche modo visibile, è veramente frastagliato nella raccolta, la porta, torno a dirlo, da una serie di riflessioni sul corpo femminile e sulla vulnerabilità che il corpo femminile ha, soprattutto per quel che riguarda gli effetti del tempo. E qui torna un'altra tematica che è molto legata a quello che l'Atwood scrive: lo scorrere del tempo, il modificarsi, la creazione dell'opposto del prima e del dopo. Nella porta sono registrati questi passaggi di tempo con una ironia e un sarcasmo che sono anch'essi strettamente legati alla maniera di far poesia della Atwood. Tanto che in un passaggio troviamo: è possibile che siamo noi già gli anziani? No, di certo, non con questi capelli. Ma questa poesia la leggiamo dopo. Cos'è che distingue fortemente questa raccolta poetica da tutto quello che la Atwood aveva già scritto? Considerate che La Porta viene fuori da un periodo di mancanza dalle scene che è durato addirittura 10 anni. In questa raccolta, a differenza quindi dalle precedenti, l'autrice ragiona molto su che cosa significa essere poeta quando non si è più all'inizio della carriera, probabilmente quando non si è più neanche nel mezzo di questo periodo. Quindi sì, è una sorta di guardarsi alle spalle, di analisi o disanalisi di quello che è stata la sua produzione poetica e non, di quello che è stato il suo rapporto con il mondo, di quello che è stato il suo essere femminile. E non è strano che abbia scelto a questo punto di distribuire lo svolgimento, ecco, della raccolta in 5 parti. Le prime 10 poesie hanno un tono quasi diaristico, confessionale, un po' come se fossimo all'inizio, agli esordi di uno scrittore, ecco, che è molto legato all'accaduto personale, magari non ha una grandissima capacità di astrazione, quindi attinge dal suo bagaglio di esperienze. C'è poi una sorta di sezione di transizione che spiega che il poeta è tornato ad essere poeta in qualche modo e dopo essere stato virtuoso per anni si avanza, ecco, nella terza parte, dove si affrontano questioni di dolore sostanzialmente, si disquisisce su grandi cose e piccole cose. Sto cercando di non farvi degli spoiler mentre racconto un po' la maniera in cui ho organizzato il testo. E sostanzialmente l'effetto è quello di una sorta di micro e macroscopio che ci permettono di guardare il mondo e leggere alcune situazioni che contemporaneamente all'Atwood anche noi viviamo. Si arriva quindi poi a insomma, la quarta parte, e all'interno della quale Margaret Atwood mette in campo un vero e proprio dialogo con i suoi lettori, ed è qui che emerge con vigore la distinzione tra ciò che il poeta vede, ciò che ritiene necessario raccontare, quello che il pubblico invece vuole sentire. Ed è un altro nevralgico momento degli scrittori in generale, oserei dire. Si chiude con l'ultima parte, la quinta, lasciandosi alle spalle i desideri del lettore per dedicarsi definitivamente al tempo della cosiddetta moralità e dell'individuo. E la poesia, scusatemi, la raccolta termina con la poesia che dà il titolo a tutta la composizione. E io parto da qui, all'effettivo oggi, con la prima lettura. La porta si spalanca, guardi dentro. È buio lì, ragni molto probabilmente, nulla che tu voglia. Hai paura? La porta si chiude. La luna piena brilla, è colma di succo delizioso. Compri una borsa, la festa è riuscita bene. La porta si apre e si chiude talmente in fretta che non ci fai caso. Il sole sorge, fai colazioni veloci con tuo marito, è ancora snello. Lavi i piatti, ami i figli, leggi un libro, vai al cinema. Piove con moderazione. La porta si spalanca, guardi dentro. Perché succede ancora? C'è un segreto. La porta si chiude. La neve cade, sgombri il vialetto mentre respiri a fatica. Non è semplice come un tempo. I figli ti telefonano qualche volta. Il tetto deve essere riparato. Ti tieni occupata. Arriva la primavera. La porta si spalanca. È buio lì dentro, con molti scalini che scendono. Ma cos'è quel bagliore? È acqua? La porta si chiude. Il cane è morto. È già successo. Ne hai preso un altro. Non stavolta comunque. Dov'è tuo marito? Hai abbandonato il giardino. Era troppo. Di notte ci sono le coperte. Eppure sei vigile. La porta si spalanca. Oh Dio dei cardini, Dio dei lunghi viaggi, hai mantenuto la parola. È buio lì dentro. Ti affanni al buio. Ci entri. La porta si chiude.
Lovely fall, mouth to mouth, raining heaven's blows, hand on heart, tic-tac-toe, under the stars, naked as we flow, cheek to cheek, the bittersweet, commit your crime in your deadly time. Complicates. They say follow your heart.
falsehoods fling. It's a crying shame. Face to face, the passions bring. I hate to stay, but then I hate to leave. Angel,
quindi che cos'è la porta? La porta è un po' quello che ci hanno ormai insegnato a dire, senza cognizione di causa forse, per chi vive il mio tempo. Ma Margaret Atwood questo tempo lo ha costruito, non lo subisce come magari noi facciamo, e uso per descrivere quello che è la porta un testo di Bauman. La porta è l'emblema della vita liquida, ma non nel senso di sessualità. Ecco perché dicevo, noi lo utilizziamo forse senza cognizione di causa. La vita liquida è una vita precaria, è una vita che viene vissuta in condizioni di costante incertezza, nonostante le certezze che noi nella vita vogliamo costruirci. La vita è fatta di porte che si aprono e si chiudono, di misteri, di cose che scegliamo di andare ad annusare, a guardare, situazioni in cui ci catapultiamo e altre dalle quali ci teniamo ben lontane. Ma la vita è una porta lei stessa su un altro mondo? È un po' questo che ci porta a interrogare la Atwood. È un moto accelerato. È una successione di nuovi inizi, si chiude e si apre un'altra porta. E quindi di continue fini, per forza di cose. È quindi necessario che in qualche modo il soggetto, l'essere vivente, impari a liberarsi del vecchio per affrontare con coraggio quello che c'è di nuovo. E qui Atwood riprende un'altra poetessa che per me è molto molto cara, ed è Elizabeth Bishop, con il suo imparare. Bisogna imparare a lasciare andare, diceva la Bishop. Per Margaret Atwood è diventato bisogna imparare a dimenticare. Bisogna imparare a dimenticare per non essere sopraffatti dal passato, dal fardello della tradizione, per non rimanere schiacciati dal peso della memoria e quindi rinunciare all'azione e quindi alla vita, esattamente come enfatizza Nietzsche in qualche modo. Sicuramente la volontà nichilista di Nietzsche si lega alla Atwood, che però utilizza delle strategie perché trasforma la dimenticanza in una sorta di valore salvifico, ecco. Prendiamo ad esempio un altro componimento.
Potresti sederti sulla sedia e rovistare nella lingua, come fosse una scodella di piselli. Molti lo fanno. Potrebbe essere istruttivo. Non ti serve neppure la sedia. Potresti destreggiarti coi piatti d'aria. Potresti infilare bastoncini attraverso la rete metallica nel tuo cervello, che tieni rinchiuso lì dentro, che si acquatta imbronciato come una vecchia tartaruga e ti osserva, apatico e cieco. Potresti stuzzicarlo così, farlo sbagliare e riflettere ed emettere un gracidio e chiamarlo verità. Un'attività innocua, tipo il lavoro a maglia, fino a che non ti spingi troppo oltre e vengono fuori trappole e fiammiferi. O potresti fare altro, qualcosa di più socievole, più di gruppo. Molti fanno anche quello, amano le folle e gli strilli, amano l'adrenalina. Acquattati, procurati una tenda oscurante, fingi di non essere in casa, fingi di essere sordo e muto. Guarda, forconi e fiaccole, a giudicare dalle vecchie foto, le cose potrebbero peggiorare. E quindi l'unica soluzione che abbiamo effettivamente per non essere sopraffatti a questo punto è quello di adottare, come dicevamo, delle strategie che ci difendono dall'accelerazione del tempo, dal disorientamento, dallo spaesamento, che sostanzialmente continuiamo a vivere in un'epoca che è fatta di supermodernità. Per poterlo fare, prendiamo in esame delle attività possibili, come lei le chiama. Acquattarci, procurarci delle tende oscure, fingere di non essere in casa, fingere di essere sordi e muti. Cosa ci sta dicendo? In qualche modo il metalinguaggio che lei utilizza in questo componimento riflette un po' sulle alternative che il poeta ha a sua volta per venir fuori da quella da quel pericolosissimo autoarrogarsi il diritto, tra virgolette, o il dovere, come spesso i grandi poeti si sono sentiti di dover fare, di dire la verità. Qual è la verità? Perché dovrei dirti qualcosa di vero, tra l'altro, si chiede ad un certo punto la Atwood. E qui ritorna Nietzsche. La verità altro non è che la verità non è un prodotto, la verità è un processo. E quindi attraverso questo processo noi raggiungiamo la verità e ci salviamo. Allo stesso modo dal mondo in cui viviamo. E quindi qui aggiungiamo un altro tassello, il disorientamento persistente che si percepisce all'interno della porta è salvifico ed estraniante allo stesso tempo. È come se attraverso la porta la Atwood ci stesse raccontando anche della supermodernità nella quale siamo costretti a vivere. E l'unica maniera che abbiamo per farvi fronte è la scrittura. E io vi lascio per ora lanciandovi una perla, un amo. Se anche voi come me avete necessità di recuperare, e come la Atwood, la scrittura per staccarvi dalla eccessiva modernità. Vi invito ad andare a leggere un brevissimo racconto, una sorta di meta racconto, si chiama La Tenda, e lo trovate in Microfiction. All'interno, cito e chiudo, e vi do appuntamento alla prossima puntata con questo, leggiamo: ma tu continui a scrivere. Perché? Che altro potresti fare? È così che i poeti resistono, nonostante tutto. Continua a cantare, qualcuno oltre a me potrebbe essere ancora in ascolto. E qui, dalla civetta e il gatto che ritrovate come componimento poetico in La Porta. Per Floyd oggi è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata, continueremo con la Atwood, c'è ancora un po' da leggere e raccontarci, restate sintonizzati perché la programmazione di Radio Bocentrale Web non finisce qui.